Eventi e storie dalle città.
Qui da Radio 24 vi parla Alessandro Agostinelli, buonasera agli ascoltatori e benvenuti a Urban. Stasera parliamo di città e canzoni insieme. Insieme anche a molti ospiti, al sovrintendente ai beni architettonici e artistici delle Marche, Mario Lolli-Ghetti, all'organizzatore storico di concerti, David Zard, al sociologo Alessandro Dallago, al sindaco di Lucca e all'assessore alla cultura del comune di Roma. E poi altri ospiti ci aiuteranno a capire meglio il rapporto che hanno le canzoni con alcune città e con alcuni spazi urbani. Insieme ascolteremo anche brani da film, canzoni e libri. E aspettiamo anche le vostre telefonate al numero verde 828 1111 per capire qual è la vostra canzone del cuore. Raccontatecelo all'828 1111. Oppure, se volete fare domande agli ospiti. Vi ricordo inoltre che tra poco lanceremo il quiz che vi permetterà di vincere un libro per l'estate, ma di questo parleremo tra poco, perché il primo ospite di oggi è un famoso cantante, forse l'unico vero rocker italiano. Salutiamo a Urban Edoardo Bennato. Buonasera Bennato.
Buonasera.
Buonasera. Lei è uno dei cantautori della prima ora, ma è anche architetto. In alcuni suoi dischi ci sono dei disegni legati a città, a alcuni argomenti comunque di luoghi urbani. Ecco, nelle sue canzoni ci sono molte descrizioni di città. Penso a Milano, che è tratta dal disco del 1994, Se son rose fioriranno, oppure a Bagnoli, che è tratta dall'ultimo CD dell'anno scorso, L'uomo occidentale. È soltanto il suo sguardo da architetto o c'è qualcosa di più, un interesse effettivo per le città, per Milano, per Napoli?
Ma io, come appunto si dice nella canzone, lì si scrive Bagnoli, dell'ultimo album, L'uomo occidentale, a 18 anni sono andato via da Napoli e sono andato a fare l'università a Milano, sicuramente non perché la facoltà di architettura di Napoli non fosse all'altezza, soltanto che siccome volevo anche fare la musica, a Milano c'erano tutte le case discografiche e quindi, come dice la canzone, ho cominciato a frequentare i corridoi, Lucigna mi ha visto con la chitarra in mano e mi ha chiesto di cantare, ah bene, allora chiudi gli occhi che ti portano
nel paese dei Balocchi, sì.
Il paese dei Balocchi sarebbe il posto dove molti cercano di realizzare a buon mercato i sogni, dove ci sta il gatto e la volpe, mangia fuoco e gente senza scrupoli che sfrutta o comunque fa leva sulle tue velleità, aspirazioni, sui tuoi sogni per trarne vantaggi e profitto. E quindi a 18 anni sono andato a Milano, ho cominciato a frequentare case discografiche e dopo parecchi anni che avevo sono riuscito più o meno a fare anche la musica. Però siccome poi mi sono laureato anche in architettura, diciamo che queste due attività sono andate avanti su binari paralleli, e cioè il musicista utilizza l'urbanista per dare un senso alle canzoni,
sì.
E non solo, ma anche per cercare di parlare finché è possibile al di là della poesia con cognizione di causa, nel momento in cui si parla di problemi specifici urbanistici. L'urbanista utilizza il musicista a sua volta per promuovere le sue idee, tanto è vero che già nel terzo album, il primo album, Non farti delle braccia, con un successo perché la mia casa discografica non era preparata a supportare uno come me al di fuori degli schemi, comunque quindi la mia voce fu dichiarata non radiofonica dalla RAI e il Non farti delle braccia non ascolta nessuno. Invece il secondo album, che poi era il primo concept album, cioè I buoni e i cattivi,
sì,
del 74, quello fu un album in cui riuscii già da quel momento a conciliare le due attività, cioè l'urbanista, il sociologo e il musicista. E quindi però bisogna sempre stare attenti, perché nel mio ruolo di musicista, di cantante, di dirsi voglia, non devo mai oltrepassare un certo limite, cioè non devo fare conferenze, non devo fare lezioni di filosofia,
certo,
e cioè ancora non devo fare lezioni di morale, ma devo dare emozioni con la musica. Quindi diciamo che tutto è al servizio della musica e della poesia.
Certo, allora ascoltiamo adesso un brano proprio dall'ultimo CD, L'uomo occidentale.
Si scrive Bagnoli, si legge Only You, come quella canzone in gettone. c'è il quartier Genera, fa il diavolo a quattro, minaccia la gente, si vende la spiaggia al miglior offerente. Appena compio 18 anni me ne scapperò con l'alibi della follia e del rock and roll. Ho fatto l'autostop fino a Milano, l'ucignolo mi ha visto con la chitarra in mano, mi ha chiesto vuoi cantare, allora chiudi gli occhi, ti porto con me nel paese dei malocchi.
Abbiamo ascoltato Si scrive Bagnoli di Edoardo Bennato, chiaramente. Il tema di Urban oggi è legato a città e canzoni e quindi anche agli stadi e ai palazzetti dove si suona la musica. Tra poco, tra l'altro, avremo come ospite l'organizzatore storico di concerti in Italia, David Zard. Edoardo Bennato, lei che cosa ricorda di quel periodo?
C'è stato un periodo storico negli anni, fino agli anni 70, in cui fare concerti era diventato pericoloso. Tanto è vero che nel 76 a concerto di Lou Reed Zard venne aggredito dagli ultras.
Sì, ci fu una contestazione.
Preso in ostaggio. Dopodiché Lou Reed sale sul palco, arrivò un'ennesima bottiglia sul viso del batterista e Lou Reed andò imprecando contro gli italiani. E da allora, e poi al Vigorelli, sempre nello stesso anno, il palco fu fatto a ferro, fu bruciato e gli strumenti di Led Zeppelin portati via. Sempre nello stesso anno Carlos Santana venne aggredito anche lì a Milano e a Roma, e ogni concerto si trasformava in battaglia. In quell'anno ci fu anche un concerto di De Gregori che io stimo molto.
Eh sì, ci fu una contestazione forte.
Al Palalida a Milano anche lui venne processato. Quindi ci sta un brano che si chiama Era una festa, sembrava una guerra, era Roma e sembrava Vietnam.
Bene, continueremo a parlare con Edoardo Bennato, però dopo 24esimo minuto.
Urban, eventi e storie dalle città.
Continuiamo a parlare di città e canzoni con Edoardo Bennato. Bennato, la sua musica è molto vitale, lei è forse l'unico vero rocker italiano per la conoscenza che ha dei generi vicini al rock, perché le sue canzoni poi in definitiva affondano le radici nel rock and roll degli anni 50. Qual è il suo rapporto con la musica dal vivo? Per lei è più vitale un concerto oppure il lavoro in studio, anche se sono entrambi necessari?
Diciamo che l'esperienza accumulata nei concerti viene poi trasformata in studio, cioè facendo in modo che non sia tutto asettico, e quindi l'esperienza accumulata appunto dal vivo nei concerti serve in studio, viceversa anche nello stesso tempo anche l'esperienza accumulata nello studio serve a migliorare qualitativamente il suono nei concerti, quindi anche in questo caso c'è una complementarità tra le due situazioni.
Se il vento cominciasse a soffiare un po' dalla mia parte, come sarebbe bello se mi dessero l'occasione di incidere le mie canzoni in una grande sala di registrazione. Come sarebbe bello se la gente nei negozi facesse a cazzotti per comprarsi i miei dischi. Come sarebbe bello se adesso fosse estate e io adesso stessi in uno stadio a cantare, invece. Invece no, invece sono solo con...
Bene, allora il tema, ringraziamo Edoardo Bennato, chiaramente il tema di Urban oggi è legato a città e canzoni, ne parleremo ancora dopo questa introduzione molto importante di Bennato relativamente anche ai raduni storici che sono avvenuti in Italia, ne parleremo con David Zard tra poco, appunto. Vi ricordo, molto importante per chi ama Edoardo Bennato, i suoi concerti. Allora, stasera Edoardo Bennato sarà a Pietrelcina, Benevento, mentre il 7 agosto il concerto di Bennato si terrà in provincia di Brindisi, a Cisternino, l'8 agosto a Città Sant'Angelo, in provincia di Pescara, e il 9 agosto ad Agerola, in provincia di Napoli, in Piazza Vittorio Emanuele ad Agerola, il 13 agosto a Gasperina e il 15 agosto Bennato sarà in concerto in piazza Gioiosa Marea in provincia di Messina. Bene, io devo ricordare a voi ascoltatori che per partecipare a Urban e raccontarci qual è la vostra canzone del cuore dovete telefonare al numero verde 800 28 11 11, 800 28 11 11, per raccontarci qual è la vostra canzone del cuore. E adesso diamo la linea a GR 24.
Urban. Eventi e storie dalle città.
19:35 minuti, bentornati a Urban, il programma dedicato alle città. Oggi parliamo di città e canzoni, ma vogliamo anche farvi felici con un dono, un libro per l'estate. Ecco il primo indizio, aprite bene le orecchie. Sul lungomare di questa città sorge un castello nelle cui fondamenta c'è un uovo che si dice sia stato messo lì dal poeta Virgilio. L'uovo è chiuso in una brocca sospesa in una gabbia di ferro. Si dice che quando l'uovo si romperà cadranno le mura e l'intera città avrà cattiva sorte. Allora, dovete indovinare di che città si tratta. Per partecipare basta inviare un messaggio SMS al numero 349-238-6666. 349-238-6666. Dovete indicare il vostro nome e la città che voi pensate sia, appunto, la città nascosta dietro a questo primo indizio del quiz. Vi ricordo che non valgono le telefonate e per il numero verde 828 1111, come dire, potete telefonare soltanto per raccontarci invece qual è la vostra canzone preferita dell'estate. E ora abbiamo invece al telefono David Zard. Dopo Edoardo Bennato proseguiamo a parlare, appunto, del nostro tema. E, Zard, buonasera, benvenuto a Urban.
Buonasera.
Buonasera. Lei ultimamente si è impegnato in una grande produzione, oltre ad altri lavori importanti, che interseca interessi pop con scenografie quasi da opera lirica, diciamo. Si tratta dell'opera teatrale musicale Notre Dame de Paris. Ma lei però è famosissimo per aver organizzato i primi grandi concerti rock nel nostro paese. Il rapporto con le amministrazioni cittadine di in quel periodo, con che percezione avevano i funzionari pubblici all'epoca? Era facile, era difficile, non sapevano di che cosa si trattasse?
Noi eravamo, cioè il pubblico dei miei spettacoli era considerato cappollone, sporco, drogato, rivoluzionario, rompi strutture, quindi era molto difficile avere un... era molto difficile organizzare.
Sì, ma però so che lei ha organizzato anche raduni, diciamo, in luoghi che non erano proprio predisposti per la musica dal vivo.
Beh, diciamo che ancora oggi in Italia non ci sono luoghi predisposti per la musica dal vivo. Se vogliamo dire la verità, l'Italia è uno degli ultimi paesi in Europa con luoghi predisposti per la musica dal vivo, dove la musica si può godere e lo spettacolo musicale in generale si può godere con una certa tranquillità e con una certa qualità di suono e di spettacolarità e di visibilità. In Italia la musica è rimasta grande momento di aggregazione e di vita e di gioia, diciamo, ma non è il massimo, non c'è la struttura. Ci sono pochissime strutture fantastiche, c'è a Milano, c'è a Torino, ma non dimentichiamoci che l'Italia è una miriade di piccoli paesi che fanno paese, che avrebbero diritto di poter vedere, ascoltare, gioire.
Lei pensa che i grandi concerti, i raduni musicali, insomma, i concerti dove si suonano le canzoni dal vivo, possano anche in qualche modo introdursi dentro le piazze storiche? Lei ha parlato di piccoli paesi, quindi penso che si riferisca anche a città d'arte.
No, abbiamo avuto una grande esperienza negli ultimi giorni a Roma, Simon e Garfunkel. Si è parlato di 600.000 persone, sono sì. Cifre un poco esagerate, sono fuori da ogni concezione. 600.000 persone sono tante, ma anche 200.000 sono tante.
Sì, no, il tentativo lì forse era quello di superare questa famosa fatidica cifra del Central Park di New York,
sembrava di capire. Solo pubblicitariamente, non ci stanno 600.000 persone ai Fori Imperiali. Inutile che parliamo, diciamo cose vere, diamo i numeri giusti. E forse posso anche dire una cosa.
Certo, prego.
Il fatto della previsione di 500.000 persone forse ha allontanato qualche centinaio di migliaia di persone che sarebbe andato.
Lei dice qualcuno ha avuto paura di non vedere il concerto.
Molti hanno paura della grande folle.
Ho capito. Sì, effettivamente.
Quindi dire sono attese 500.000 persone, ne vengono poche centinaia di migliaia,
ma questo è impossibile da stabilire, no? Sappiamo bene che nei grandi raduni, che siano politici o musicali,
il mio mestiere
o d'altra natura, è sempre molto difficile.
Il mio mestiere è fare i conti,
certo.
Quindi so quante gente ci può stare su
certo.
ai Fori Imperiali.
Senta.
Quindi,
senta Zard,
ci sarà stato forse un movimento di 400-500
sì, persone, sì, certo.
Un movimento di gente che andava e si muoveva.
Però non distanziali, diciamo, lì per due ore a seguire
i concerti. La dimostrazione che abbiamo avuto, noi possiamo fare due grandi paragoni.
Sì.
Abbiamo avuto i Pink Floyd a Venezia anni fa.
Sì, certo.
Dove c'era una fazione del comune che appoggiava i commercianti, la città e tutto quanto, che erano contrari, dove non è stata data la minima assistenza al pubblico, è successo qualcosa, ma se io fossi stato parte di quel pubblico avrei fatto affondare fine Venezia per come ero stato trattato, perché lì ho visto gente pagare una bottiglia di acqua minerale 20.000 lire perché i bar aprivano e chiudevano.
In sostanza lei vuol dire che, come dire, organizzare un concerto in uno stadio, in una piazza, insomma, abbiamo parlato fino adesso dei Fori Imperiali che è una cosa molto grande, vuol dire che perché tutto funzioni nel modo migliore, diciamo, nel modo ideale in cui si spera possa funzionare una cosa del genere, serve che tutti quanti partecipino in maniera armonica a questo progetto,
non
solo l'organizzatore.
E che non sia una, come si dice, una richiesta, un movimento, una mossa politica. Se pigliamo il sindaco di Roma, Veltroni, e Veltroni è veramente il sindaco di tutti, è il sindaco dei romani, non credo che si possa distinguere con un colore o con una fazione politica.
Senta,
lui lavora per Roma.
Zard, una domanda per diciamo concludere, anche per capire il suo tipo di lavoro adesso. È più facile organizzare concerti oggi o quando, come ci ha raccontato prima Edoardo Bennato al microfono, ricordando il Vigorelli, Lou Reed e anche parlando di lei, citandola. È più facile organizzare concerti oggi o allora?
Oggi abbiamo al governo quelli che nel 58 e nel 68, nel 70 e negli anni 80 no, venivano ai concerti.
Quindi c'è più
abbiamo degli interlocutori, ci sono degli interlocutori che vogliono la musica e sanno il potere aggregante culturale che la musica è il grande raduno e la conoscenza porta. Io credo che il popolo stia diventando migliore, il cittadino stia migliorando. L'unica cosa che chiedo, che vorrei lanciare un appello, che non facciano sì che per noi, per fare il nostro mestiere, dobbiamo andare in giro a costruire grandi teatri dappertutto e che diano delle strutture e facciano una politica sui grandi comuni e piccoli per la costruzione di luoghi di spettacolo, di musica e di concerto belli, accoglienti io dico che sono anni che dico che la musica se ben trattata può portare 1 milione di posti di lavoro veri. Non
benissimo, allora noi rilanceremo questo tema nel corso della puntata di Urban di oggi. Intanto ringrazio David Zard per essere stato con noi a Radio 24 e la saluto. Arrivederci Zard.
Arrivederci.
Allora, dobbiamo adesso ascoltarci insieme un pezzo da un libro. Il libro si intitola Meno di Zero, è un romanzo di qualche anno fa, scritto, il primo romanzo, il romanzo d'esordio di Bret Easton Ellis, un autore americano che poi è diventato famoso con altri libri e che però diciamo è iniziato con questo romanzo che parlava molto di musica e gruppi musicali. Bret Easton Ellis.
Trent mi chiama mentre Blair e Daniel sono a casa mia e ci invita a una festa a Malibu. Dice qualcosa a proposito degli X che dovrebbero capitare lì. Blair e Daniel dicono che l'idea gli sembra buona e benché non abbia proprio voglia di andare a una festa o chissà quale desiderio di vedere Trent, la giornata è bella limpida e un salto a Malibu sembra una bella idea. Daniel vuole andare a vedere come sono le case distrutte dalla tempesta. Andando giù per Pacific Coast Highway sto attento a non oltrepassare i limiti di velocità e Blair e Daniel parlano del nuovo album degli U2 e quando arriva la nuova canzone delle Go-Go's mi domandano di alzare e di cantare in coro, un po' per scherzo, un po' sul serio. C'era una canzone che sentivo mentre stavo a Los Angeles e di un gruppo del posto. La canzone si intitolava Los Angeles e le parole e le immagini del video erano così dure e amare che la canzone mi sarebbe tornata in mente anche dopo giorni. Le immagini, lo capii dopo, erano personali e nessuno le condivideva. Le immagini che avevo io di gente che impazziva per il fatto di vivere in città. Immagini di genitori che erano così affamati e insoddisfatti da divorare i propri figli. Immagini di gente, teenagers della mia stessa età, che alzavano lo sguardo dall'asfalto per essere accecati dal sole. Queste immagini rimasero con me anche dopo che me ne fui andato dalla città.
Bene, come avete sentito da questo romanzo Meno di Zero di Bret Easton Ellis, alcune suggestioni su gruppi musicali e città, la città di Los Angeles che in qualche modo è stata ed è per molti versi anche la capitale negli Stati Uniti della musica dal vivo. E io voglio sapere però da voi ascoltatori, qual è la vostra canzone del cuore e perché? Perché scegliete una canzone piuttosto che un'altra? Per intervenire chiamate il numero verde 828 1111. Adesso via libera.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Bentornati a Urban, il programma dedicato alle città. Buonasera ancora da Alessandro Agostinelli. Insomma, il secondo indizio è qui pronto per voi. Per partecipare potete inviare un messaggio SMS al nostro numero 349-238-6666 indicando il vostro nome e la città nascosta dietro a questi quiz. Il primo indizio ve l'ho dato poco fa, il secondo è questo, è un indizio molto particolare, dovete stare molto molto attenti. Antiche leggende raccontano che in questa città vive un personaggio esoterico, amato e temuto al tempo stesso dagli abitanti. Si tratta di uno spiritello domestico che si comporta sempre in modo imprevedibile e vive a stretto contatto con gli abitanti della casa dove decide di alloggiare. A testimonianza della sua visita, lascia delle monete sul luogo della sua apparizione, come volesse ripagare le persone per lo spavento che ha provocato.
E questa strada è una casa, tutto come un anno fa. Un'altra estate nasce, con tutti i suoi perché. Ancora un'altra estate, senza te.
Cento città di Antonello Venditti, che è una canzone che parla di tour musicali, che girano 100 città e forse adatta a introdurre il nostro prossimo ospite, che è il sindaco di Lucca, Pietro Fazzi. Buonasera Fazzi.
Buonasera.
Buonasera, grazie di essere a Radio 24 con noi. Io la tengo un attimo in linea perché abbiamo un'ascoltatrice da Padova, Rossana. Ascoltiamo insieme che cosa ha da dirci. Rossana, pronto?
Sì, pronto.
Buonasera.
Buonasera.
Senta, allora lei ha una canzone del cuore?
Sì, ho la canzone del cuore, Selli di Vasco.
Ecco, ripete il titolo, scusi?
Selli di Vasco Rossi.
Di Vasco Rossi. Perché questa è la sua canzone del cuore?
Perché è una canzone che racconta la vita, trovo che racconti la vita di tante donne, una vita comune, magari fatta di tanti errori, e comunque sia alla fine poi l'epilogo è che comunque, nonostante gli errori, la vita forse va sempre vissuta anche con le amarezze che poi insomma si hanno nel corso degli anni.
Benissimo, allora ringraziamo Rossana da Padova per questa segnalazione. La sua canzone preferita è Selli di Vasco Rossi, e continuiamo con il nostro tema su città e canzoni con il sindaco di Lucca, Pietro Fazzi. Sindaco Fazzi, la sua città da qualche anno ha sempre cartelloni estivi di musica leggera di grande appeal, insomma ci sono grandi nomi. Elton John, ricordo, è venuto anche in un'unica data, mi sembra di capire, no? Quando non aveva neanche la tournée in Italia. Chi c'è quest'anno? Chi suonerà quest'anno a Lucca?
In realtà ora siamo al consuntivo, il Summer Festival si tiene in luglio,
ecco.
E siamo in condizione appunto di parlare più di consuntivo, diciamo di nomi particolarmente rilevanti, non so, Daido, Eros Ramazzotti, Peter Gabriel, James Taylor, Alicia Keys, ecco.
Certo.
L'idea dell'impegno che c'è stato anche quest'anno. Ecco.
Senta sindaco, ma Lucca di solito è vista da occhi esterni, da chi non la vive tutti i giorni, come una città ben conservata, una città d'arte molto rigorosa, chiusa dentro le sue mura, e anche un po', diciamo, gelosa delle sue ricchezze, dei suoi beni artistici e architettonici.
Vedo che la conosce bene.
No, dico, in questi anni ha incontrato resistenze di amanti dell'opera d'arte che sono contrari all'uso delle piazze storiche per grandi raduni, concerti, insomma, com'è possibile mettere insieme queste due anime?
Ma veda, intanto la cosa è stata fatta con grande convinzione, con grande convinzione nel senso della consapevolezza che avevamo una possibilità, quella di toccare in una chiave ovviamente assolutamente nuova una corda profonda del nostro passato, cioè questa linea forte che c'è prima nell'esperienza repubblicana di uno Stato autonomo, di una realtà che aveva fatto della musica un ornamento importante della propria vita civile. E dire investiamo nella musica riconoscendo ancora oggi una centralità a questa esperienza musicale, a questa esperienza culturale. E io l'ho fatto, tra l'altro io sono dal 98, oltre che sindaco, assessore alla cultura, l'ho fatto facendo tesoro di un'esperienza che ho avuto in gioventù. In realtà io come amministratore ho iniziato come presidente del teatro. E questo mi ha, fatto sentire le spalle coperte rispetto a tutta una serie di questioni di carattere organizzativo, e mi ha consentito di dedicarmi proprio a questa cosa che lei diceva. E tanto per fare un esempio, abbiamo scritto a ciascun capofamiglia interessato intanto come area di spettacolo, dicendo quello che sarebbe avvenuto nel mese di luglio, già dal 98. Ogni capofamiglia ha ricevuto una lettera dove si diceva: guardi, caro concittadino, stiamo facendo questa iniziativa, un'iniziativa nella quale crediamo, è importante per la città, è importante per la cultura, sappiamo di offrirle una possibilità. In realtà, questa è una cosa anche un po' che fa sorridere, abbiamo scoperto che i compleanni si moltiplicano in quelle famiglie, quindi si invitano amici, in quantità assolutamente al di sopra della media.
Ho capito.
Chiaramente,
quindi,
per stare anche alla finestra e guardare.
Diciamo che in qualche modo siete riusciti a coinvolgere i cittadini in questa operazione. Sindaco Fazzi, io le chiedo di restare un attimo con noi, perché adesso abbiamo un intervento dell'assessore alla cultura del Comune di Roma. Dopo lo scorso anno con Paul McCartney, sabato c'è stato a Roma questo grande concerto di Simon & Garfunkel, che ha radunato ai Fori Imperiali moltissime persone. Insomma, in qualche modo abbiamo chiesto all'assessore alla cultura del Comune di Roma, Gianni Borgna, come si fa a gestire un evento che richiama così tante persone in uno spazio di valore storico e artistico come i Fori.
Beh, si gestisce con grande professionalità, perizia e competenza, perché ovviamente appunto non è semplice fare concerti di questo tipo. L'altro anno ci furono 500.000 persone almeno in una grande area archeologica, forse la più grande e la più importante del mondo. Ma quello che più mi preme dire è che, nonostante questa grande massa di persone, non c'è stato neanche un danneggiamento a un San Pietrino, quindi vuol dire che abbiamo lavorato con molta intelligenza, bravura, perché non era semplice farlo. L'abbiamo fatto anche per la passione che mettiamo in queste cose, non fosse altro perché sono stati tutti eventi proprio voluti, ideati dal sindaco, da me e dall'amministrazione.
Assessore, quest'estate l'amministrazione comunale di Roma ha offerto molti concerti gratuiti. Questa è una scelta che paga per voi?
È una scelta non solo che paga, perché naturalmente il pubblico gradisce molto tutto questo, ma è una scelta che paga due volte, perché noi in fondo tutti questi eventi per la maggior parte siamo riusciti a realizzarli trovando sponsorizzazioni, trovando chi li producesse con noi o per noi. Quindi il cittadino, e addirittura il turista in questo caso, non solo non paga niente per andarli a vedere, ma non paga niente neanche alla fonte, perché il comune non impegna suoi fondi propri, ma trova sponsor, talvolta persino mecenati, che lo aiutano a realizzarli, quindi è un doppio vantaggio per la collettività.
Sindaco Fazzi, ha sentito come l'assessore di Roma ha spiegato, diciamo, sì, le circostanze in cui si vengono, l'amministrazione, diciamo, organizza questi eventi dal vivo e anche gratuitamente. Io una domanda, se può rispondere in brevemente, perché sì, poi abbiamo anche un ascoltatore della provincia di Milano. Le canzoni dei concerti estivi, il vostro impegno come amministrazione di Lucca per organizzare questo festival, questi eventi, diciamo, questi concerti nelle piazze storiche, avvicinano anche nuovi turisti alle bellezze artistiche della città o no?
Questo è un aspetto che teniamo particolarmente sott'occhio. Sì, c'è un ritorno importante, perché questi sono turisti, presenze particolarmente motivate. Anche per dimensioni della città non potremmo comunque, al di là di altre considerazioni, offrirli gratuitamente, quindi sono presenze estremamente motivate che poi cercano di mettere a frutto la visita in città.
Benissimo, io ringrazio molto il sindaco di Lucca, Pietro Fazzi, e lo saluto. Buonasera, sindaco.
Buonasera.
Buonasera. Abbiamo Gabriele dalla provincia di Milano e ci dovrà dire qual è la sua canzone del cuore. Pronto?
Pronto.
Mi dica.
Buonasera. E niente, la mia canzone lei mi ha fatto ascoltare prima Bennato, è una persona che ho saluto, è una persona che stimo tantissimo, sia come artista anche come uomo. E niente, la sua canzone, cioè la mia canzone del cuore è una delle sue, si chiama L'isola che non c'è.
Bene, ce l'abbiamo anche in sottofondo. Allora.
Con L'isola che non c'è, perché, cioè, vabbè, perché è una canzone attuale, secondo me, perché appunto l'uomo è sempre alla ricerca di qualcosa, in realtà poi lo scenario che abbiamo davanti è completamente diverso da quello che
Benissimo.
Sono le aspirazioni dell'uomo.
Grazie Gabriele, mi sembra che anche lei si riferisca al luogo, anche se non un luogo, cioè l'utopia. Benissimo. Okay. Allora, qual è la vostra canzone del cuore e perché? Per intervenire chiamate il numero verde 828 11 11. Adesso la linea GR24.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Bentornati a Urban, il programma dedicato alle città. Buonasera agli ascoltatori da Alessandro Agostinelli. Allora, Gianluca da Empoli, la città nascosta non è Monteriggioni. così come devo dire a Stefano da Como che non si tratta dell'antica città di Troia, neanche della città di Taranto, che ha detto Daniela Damman, che ha scritto Daniela Dammantova. Però vi posso dare un terzo indizio per questo quiz. Vi ricordo che ci sarà riceverete un libro in omaggio, e per partecipare potete inviare un SMS al numero 349-238-6666 indicando il vostro nome e la città che pensate sia la città nascosta. Vi do anche questo terzo indizio, appunto. In questa città nacque quello che molti considerano il più grande tenore di tutti i tempi, celebrato anche dal regista tedesco Werner Herzog nel film Fitzcarraldo. Allora, aspettiamo i vostri SMS al 349-238-6666 e poi chi volesse raccontarci qual è la sua canzone del cuore e perché può farlo telefonando al numero verde 828-1111. Ancora città e canzoni, il tema di Urban, stavolta da un punto di vista più legato alla concretezza delle pietre cittadine che all'evanescenza della musica. E in qualche modo abbiamo sentito il sindaco di Lucca parlarci del rapporto dei concerti con i cittadini, e adesso parliamo con il professor Mario Lolli-Ghetti, sovrintendente per le Marche. Buonasera, professore.
Buonasera.
Buonasera. Il punto di vista che vogliamo cogliere adesso per il nostro tema legato a canzoni e città, città e canzoni, è appunto quello delle città, il punto di vista delle città d'arte, delle città storiche. C'è un'usura diretta, immediata, provocata da un concerto che si tiene in una piazza o in un luogo storico di una città d'arte, dal suo punto di vista di sovrintendente?
È una domanda abbastanza complessa, bisogna distinguere cosa si intende per usura diretta. Se è un'usura provocata dal pubblico, non credo in modo particolare, perché il pubblico nelle piazze delle nostre città ci sta sempre e auguriamoci che ci sia in continuazione. Se invece ci possano essere dei danni provocati dal non so, il livello eccessivo della musica, eccetera, questo è un qualcosa che va verificato di volta in volta, ma si possono mettere in atto delle prove strumentali preventive.
Quindi stiamo parlando appunto della sonorità, dei volumi altissimi.
Sì, cioè eventuali vibrazioni che possono provocare danni a strutture già a rischio lesionate. Un altro rischio invece spesso presente è quello della presenza di opere d'arte che arredano le nostre città, i nostri centri storici. Pensiamo, non so, a Firenze, alle sculture sotto la loggia dell'Anzi, che da un eccesso di pubblico non adeguatamente controllato possono subire eventualmente danni anche gravi.
Senta, lei è sovrintendente per la Regione Marche.
È nominato ora, fino ad oggi sono stato sovrintendente per la Toscana.
Ah, bene, quindi è nominato proprio fresco, diciamo.
Freschissimo, ho firmato il contratto il 2 di agosto, ieri.
Senta, lei ricorda la vecchia polemica che attraversò, diciamo, tantissime pagine dei giornali riguardo ai Pink Floyd in Piazza San Marco? Cosa pensò all'epoca di questo episodio?
Allora, all'epoca pensai che una struttura delicata come Piazza San Marco dovrebbe essere controllata con enorme attenzione, e che una manifestazione di tale imponenza, e che avrebbe richiamato tante quantità di giovani assolutamente desiderosi di partecipare, doveva essere programmata e organizzata con la massima attenzione. Poi so che lì ci fu anche una grande polemica riguardo appunto al livello dei decibel musicali, che avrebbero messo a rischio le strutture architettoniche o le sculture della Piazza San Marco. Ma poi ci fu ovviamente un grandissimo problema provocato dalla quantità di rifiuti, dal uso improprio che era stato fatto degli spazi. Ecco, se uno vuole utilizzare una piazza storica di quella importanza per una manifestazione che richiami enormi quantità di pubblico, deve mettere in atto tutte le misure precauzionali e poi prevedere anche tutte le operazioni successive di pulizia, disinfestazione, eccetera, eccetera.
Quindi lei crede che i sovrintendenti dovrebbero controllare molto precisamente la pertinenza di certe concessioni di beni, di piazze, per eventi di questo tipo?
Io credo che non solo i soprintendenti ma anche le amministrazioni locali, fermo restando però che le piazze delle nostre città sono fatte per essere vissute e che quindi preclusioni di principio non dovrebbero esistere, ogni caso va verificato attentamente.
A parte le piazze, rispetto ad altri luoghi, non so, su cui voi avete una pertinenza diretta, diciamo, come sovrintendenti, sto pensando a chiese sconsacrate, a luoghi, diciamo, artistici effettivi, penso anche ad alcuni concerti che sono stati fatti in alcuni musei, eccetera. Lei crede che questo tipo di luoghi preferiscano, prediligano, diciamo, certe tipologie musicali, oppure, voglio dire, è chiaro, non si può fare in Metallica nel Museo Vaticano, ecco, però
sono domande difficili, però la cosa è ovvia, tra l'altro ce lo impone la legge, che i tipi di utilizzazione siano compatibili con la dignità del monumento. E quindi questo è un discorso assolutamente prioritario. Dopodiché bisogna anche vedere se siano compatibili con la struttura architettonica, perché non tutte le strutture architettoniche possono accettare certi tipi di manifestazioni. Però è anche, direi, un'altra cosa, che non bisogna poi approfittarsi del prestigio del monumento per sponsorizzare o lanciare spettacoli o manifestazioni di scarso livello. Questo è un rischio che va valutato, però è molto difficile. Trate, penso a manifestazioni così spettacolari che ci sono state negli anni. Quando ero giovane mi ricordo le meraviglie dell'estate romana a Massenzio, visione di Barry Lyndon all'Arco di Costantino, che sono rimaste indelebilmente stampate nella mia memoria come degli avvenimenti meravigliosi. Quindi anche avvenimenti che attirano grandissime quantità di pubblico in luoghi prestigiosi possono essere risolti in maniera assolutamente egregia, eccellente. D'altra parte, noi, per tornare a Firenze, di cui mi sono occupato per tanti anni, nel Giardino di Boboli, che è un museo all'aperto, abbiamo ospitato e continuiamo a ospitare manifestazioni musicali di alto livello insieme con il Comunale, con il Maggio Fiorentino, e direi con reciproca soddisfazione.
Benissimo, ringrazio molto Mario Lolli-Ghetti, sovrintendente per la Regione Marche, sovrintendente ai beni artistici, architettonici e ambientali. Grazie, buona serata.
Grazie a lei, buonasera.
Abbiamo un ascoltatore, Romano da Roma, nomen omen, lui deve raccontarci qual è la sua canzone del cuore. Pronto?
Sì, pronto, buonasera.
Buonasera, ci dica.
Buonasera, ma io tra le tante canzoni, da appassionato di musica, ma insomma anche da persona che vive i sentimenti che dalle canzoni vengono fuori, io isolerei While My Guitar Gently Weeps del grande George Harrison.
Ho capito, e perché?
Beh, è una canzone che parla dei grandi problemi che ci sono tra le persone, di comunicazione, no? Di difficoltà.
La ringrazio.
Di comunicazione.
Benissimo.
E dice che in fondo poi quello che risolve tutto è l'espressione che viene dai sentimenti. È una grande canzone che
d'accordo.
Si scopre ascoltandola più volte.
D'accordo, quindi un omaggio a George Harrison. Grazie a Romano da Roma, e adesso Via Libera.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Bentornati da Alessandro Agostinelli, ancora Urban. Vi do il riepilogo dei tre indizi del quiz che vi abbiamo dato nel corso della trasmissione fino adesso. Per partecipare, ricordo, potete inviare un SMS al nostro numero 349-238-6666 indicando il vostro nome e la città. Allora, i tre indizi sono: sul lungomare di questa città sorge un castello nelle cui fondamenta c'è un uovo che si dice sia stato messo lì dal poeta Virgilio. L'uovo è chiuso in una brocca, sospeso in una gabbia di ferro. Si dice che quando l'uovo si romperà cadranno le mura e l'intera città avrà cattiva sorte. Questo era il primo indizio. Il secondo, un indizio molto lungo, dice che antiche leggende raccontano che in questa città vive un personaggio esoterico, amato e temuto al tempo stesso dagli abitanti. Si tratta di uno spiritello domestico che si comporta sempre in modo imprevedibile e vive a stretto contatto con gli abitanti della casa dove egli decide di alloggiare. A testimonianza della sua visita lascia delle monete sul luogo della sua apparizione, come volesse ripagare le persone per lo spavento provocato. Il terzo e ultimo indizio per il nostro quiz è questo: in questa città nacque quello che molti considerano il più grande tenore di tutti i tempi, celebrato anche dal regista Werner Herzog nel film Fitzcarraldo. Allora, questi sono i tre indizi del quiz. Invece noi continuiamo col nostro tema dedicato a città e canzoni con il professore di sociologia della cultura all'Università di Genova, Alessandro Dallago. Buonasera, professor Dallago.
Buonasera.
Professore, i raduni musicali e i grandi concerti hanno qualcosa di rituale? Li possiamo definire un rito?
Beh sì, naturalmente, tutte le forme di aggregazione giovanile, non solo giovanili, sono dei riti perché tendenzialmente hanno dei modi di effettuazione, insomma, di svolgimento, che sono, anche quando sono innovativi, seguono regole piuttosto precise, quindi non direi non dei riti in senso stretto, dei rituali, perché sono attività ritualizzate, quindi procedure, diciamo performance che hanno delle regole abbastanza precise, modalità di svolgimento abbastanza ripetibili finché non entra in gioco un nuovo modello, quindi assolutamente sì, senz'altro di rituali. Questo non vale solo per le aggregazioni musicali, ma vale per le aggregazioni sportive, per le manifestazioni politiche, insomma sono una forma di vita sociale, diciamo, espressiva, che risponde a regole abbastanza precise e conosciute.
Ecco, professor Dallago, resti con noi, ora ascoltiamo un piccolo brano dal film Quasi Famosi di Cameron Crowe, in cui la madre confessa al figlio la sua vera età e poi, insomma, parla appunto del problema di come, diciamo, i giovani vengono trattati anche dall'industria, dal business musicale, dal marketing.
Questo, allora, spiega molte cose.
Gli hai rubato la sua adolescenza.
L'adolescenza è uno strumento del marketing.
Tesoro, lo so che speravi nella pubertà, ma ho paura che per un po' te la puoi scordare.
Ma chi è che lo vuole il gregge? Chi è che ci tiene a mettere al primo posto a essere come tutti?
Tu sei unico. Prenditi questi anni premio e fai quello che vuoi. Vai in Europa per un anno, dà un'occhiata in giro. Vedi cosa ti piace. Segui i tuoi sogni impossibili. Sarai sempre l'avvocato più giovane del paese. Tuo padre era fiero di te. Sapeva che eri un bambino esponenzialmente precoce. E invece di me?
Tu sei una ribelle e non apprezzi il mio amore.
Ecco, a proposito di Quasi Famosi, di questa anche magistrale interpretazione della moglie di Joel Cohen, in passato i raduni musicali sembravano scaturire più da un'urgenza di gruppo, dalla voglia di stare insieme. Pensa che sia ancora così, professore, che ancora oggi la musica sia anche espressione di insofferenza dei giovani, di ribellismo, oppure che ci sia in qualche modo anche una professionalizzazione maggiore da parte degli organizzatori? Penso a festival sponsorizzati da aziende che hanno in larga parte una clientela giovanile.
Direi che dunque ci sono delle fasi abbastanza diverse in questi in questo tipo di aggregazione. Questo poteva valere, penso, quello del ribellismo per gli anni 70, cioè mi ricordo quando venivano i Rolling Stones in Italia e immediatamente nascevano degli scontri, ma lì non era tanto il ribellismo in sé del concerto, era il fatto che la cultura giovanile dell'epoca privilegiava certe, diciamo, certe forme di opposizione. Poi questo era legato per esempio alla questione dei biglietti, per cui tendenzialmente concerti di gruppi avanzati come allora erano i Rolling Stones potevano dar luogo a queste cose, ma in realtà direi che non si tratta tanto di questo, quanto si tratta di un bisogno sociale di musica che è molto diffuso, che trova poi nell'aggregazione un canale fondamentale, perché l'aggregazione permette sostanzialmente del calore, no? Dello stare insieme, che può avere forme molto diverse. Si può andare dal concerto nell'auditorium, al concerto nello stadio, si può andare al rave, si può andare alla discoteca, insomma sono tantissime le forme. Da questo punto di vista è abbastanza vero quello che si diceva a proposito del marketing, però dire che queste cose sono al servizio della discografia e della vendita di dischi non significa esaurirne poi il significato. C'è sempre qualcosa di più, direi, in tutte queste cose. Qualcosa di più è fondamentalmente il fatto che la fruizione della musica è ancora più divertente quando avviene collettivamente. Insomma, lo stesso rapporto, guardi, tanto per fare un esempio che c'è nel calcio, tra vedere una partita di calcio allo stadio, al limite con gli amici al bar, è infinitamente più divertente che vederla da solo in televisione. In entrambi i casi, diciamo che l'elemento commerciale motivo evidentemente, cioè è la causa, no, che poi fa venire queste forme di mette in campo queste forme di aggregazione, però non le esaurisce, quindi bisognerebbe distinguere insomma i vari aspetti di questi processi.
Professore, quali sono oggi i luoghi dei giovani? Negli anni 70 possiamo pensare alla piazza, al club, negli anni 80 ai centri sociali, negli anni 90?
Io penso che oggi, diversamente dal passato, c'è una stratificazione molto forte. Cioè, è difficile dire, per esempio, che gli anni 90 siano stati gli anni dei centri sociali, mentre oggi no. Nel senso che ci sono ancora dei centri sociali che fanno venire gruppi locali o abbastanza marginali o off, tanto per capirci, a suonare nei centri sociali, questi esistono ancora. Diciamo che rispetto al passato sono più privilegiate forme di aggregazione veicolate più facilmente dai mezzi di comunicazione di massa, tipo il grande concerto, piuttosto che forse per motivi, diciamo, di non tanto di ordine pubblico quanto di gestione degli spazi, mi sembra un po' tramontare il modello stadio, ecco, quando gli stadi venivano riempiti per concerti. Io mi ricordo per esempio di un concerto di Bob Dylan all'epoca del campionato, anche dei Rolling Stones all'epoca, nell'82, che fece epoca proprio perché mentre partiva la grande operazione calcistica, pochi mesi prima uno stadio era stato invaso. Ma direi che questa è la sostanziale differenza. Quindi i luoghi sono tanti e sono stratificati, evidentemente la risposta è legata alle occasioni di mercato, però la disponibilità è amplissima. Diciamo che ogni luogo ha delle funzioni sociali specifiche, perché il centro sociale esprime, diciamo, partendo dalla periferia di questo mondo, anche in termini di mercato, fino al centro. Il centro sociale esprime dei bisogni laterali di divertimento, di musica radicale, eccetera, che ripeto continuano a esistere, mentre invece il concerto in spazi pubblici ha più un valore commerciale, il rave ha o vorrebbe avere una funzione di autonomia del divertimento e di imprevedibilità rispetto alle offerte di mercato. Però tutte queste situazioni mutano, no, dal punto di vista quantitativo, seguono delle mode, però corrispondono a modelli stratificati e quindi differenziati che da una ventina d'anni sono molto diffusi e che esistono. Cioè non è che poi in realtà cambi moltissimo dal punto di vista qualitativo, cambia molto invece dal punto di vista delle richieste di mercato e delle reazioni poi che i vari tipi di pubblico hanno rispetto a queste richieste.
Professor Dall'Ago, resti con noi, adesso la linea 24esimo minuto.
Urban, eventi e storie dalle città.
Ancora città e canzoni, insieme al professor Alessandro Dall'Ago, professore di sociologia della cultura all'Università di Genova. Professor Dall'Ago, ci sono tipologie di comportamento nei raduni o nei grandi eventi musicali?
Tutti i nostri modi d'essere sono sottoposti a regole di comportamento, anche in una manifestazione di piazza in cui ci sono degli incidenti. Voglio dire, non è che il comportamento individuale sia un comportamento sregolato, ci sono dei moduli di comportamento che sono più o meno gli stessi, insomma, poi si sarebbe anche divertente andare a vedere questo in una situazione limite, per esempio come degli incidenti, no? O in un riot o cose di questo tipo. Dato che il consumo di musica, soprattutto in pubblico, soprattutto in presenza di coetanei o persone che condividono, tra parentesi, bisogna anche dire che ci sono evidentemente anche lì delle profonde stratificazioni, cioè è chiaro che il pubblico di Vasco Rossi ha un tipo particolare di target dal punto di vista dei consumatori, mentre altri concerti ne hanno altri, ci sono mode, diciamo ogni pubblico seleziona un tipo particolare di rapporti, quindi di modo di vestirsi, di agire, di parlare, eccetera, no? Però tutto questo vuol dire che modo di vestirsi, di agire, senza che poi questo sia, sono abbastanza spontanee queste forme, no? Però tutto questo vuol dire adeguarsi a dei moduli di comportamento che si possono definire ritualizzati perché sono in qualche modo prevedibili. Cioè non è che un rave, per il fatto di avvenire di notte o di mattina presto in luoghi che non sono comunicati e quindi semisegreti almeno nelle intenzioni, un rave non risponda a delle regole di comportamento. Cioè nella vita sociale la mancanza di regole o l'individualismo sono rarissimi, quindi è inevitabile che anche il consumo espressivo di musica, che permette un'identificazione per esempio con chi canta nel palco, insomma, io direi che tutte queste forme di espressione collettiva giovanile sono come dei rituali, se mi consentite l'espressione, sacri secolarizzati, cioè che in origine esprimono una forma di sacralità, per esempio, sono come delle messe, insomma, parliamoci chiaro, dove l'ufficiante è il gruppo che sono sul palco, e quindi naturalmente private di valore religioso, e quindi di questo resta solo la forma, eccetera. Però, quindi, come tutti i culti, ovviamente seguono delle regole, magari non codificate, magari non scritte, però abbastanza precise e abbastanza ripetibili. Quindi si va lì per sentire della musica, ma lo si fa in secondo modi che, a partire proprio dal tipo di musica, dal tipo di pubblico, eccetera, avranno delle regole più o meno definibili.
Grazie, professor Dal Lago, linea GR24.
Urban, eventi e storie dalle città.
Highways and dance hall, a good song takes you far. Write about the moon and you dream about the stars. Blues and old motel rooms, girls and daddy's car. You sing about the night and you laugh about the scars. Coffee in the morning, cocaine afternoon. Talk about the weather and you grin about the room. Phone calls long distance to tell you how you've been. You forget about the losses, you exaggerate the wins. When you stop, let them know you got it down. It's just another town along the road.
C'è soltanto un'altra città lungo la strada. Questa è una famosissima canzone di Jackson Browne che si intitola The Road, appunto, e parla di chi si muove per fare concerti lungo le città, in questo caso degli Stati Uniti. Siamo ancora Urban, parliamo di città e canzoni, e devo anche dire che non è Catania la città nascosta, Franco, non è Sorrento, così come non è Treviso, e così come devo dire a Mauro che non si tratta di Recanati. Alex di Torino ha detto Bari, ma non è neanche Bari, quindi vedremo se qualcuno indovinerà. Adesso continuiamo a parlare di questo nostro tema al telefono con Ero Righi. Ero Righi è un organizzatore di un festival importante. Noi abbiamo parlato fino ad ora con Bennato, con David Zard, con un sovrintendente delle Marche che è Lolli Righi, poi con il sindaco di Lucca e con l'assessore alla cultura del Comune di Roma, e abbiamo cercato di definire un po' quale sia il rapporto tra città e canzoni, però poi siamo andati a scovare dove davvero le canzoni vengono suonate. Come leggo qui, in siti assolutamente inconsueti. Ero Righi, buonasera.
Buonasera.
Di che cosa si tratta? Cosa sono questi siti assolutamente inconsueti?
Beh, i siti, diciamo che noi organizziamo per conto dell'ATEC, l'Associazione del Teatro dell'Emilia, due festival. Uno in luoghi, diciamo, fra l'insolito e la meno della collina reggiana, particolarmente la pietra di Bismantova, che è citata anche da Dante nel Paradiso, che è una sorta di stalactite al di sotto della quale c'è un grande piazzale dove abbiamo fatto il concerto dei PGR, Giovanni Vindofaretti, che con noi organizza il festival. Abbiamo fatto uno stupendo concerto jazz con Paolo Frisu e un quartetto d'archi, e in quel luogo magnifico chiuderemo con un pezzo della Notte della Taranta che si svolge a Melpignano il 21 agosto e che poi portiamo su. Poi ad esempio questo weekend al lago che si chiama della Bargettana, per arrivarci bisogna camminare due ore a piedi, facciamo un gruppo di musicisti del sud dell'Italia, delle Puglie, i Manigold, e poi in altri piazzi.
I Manigold, mi scusi Ero Righi, i Manigold mi sembra che siano il 7 agosto, vero?
Il 7 agosto, bene. Esattamente.
Prego.
E il giorno dopo al lago della Bargettana abbiamo un gruppo di jazzisti italiani che cammineranno un'ora e mezzo. E non si può, è un parco protetto, protezione A, cioè non si può neppure fumare, e normalmente arrivano famiglie sugli asini, ragazzi in trekking, si ammucchiano sempre dalle 300 alle 500 persone che amano appunto camminare, arrivare in questo prato stupendo in riva al lago, a sentire della buona musica, ovviamente totalmente acustica.
Ho capito, quindi non ci sarà nessun tipo di inserzione elettrica?
Assolutamente, ecco. Proprio totalmente e rigorosamente acustica.
Ho capito. Voi mi sembra di capire che svolgete questo tipo di organizzazione anche in piazze, di borghi, insomma,
certo,
cercate proprio di unire, come dire, la musica
ai luoghi. Perché un concerto fatto in una piazza o fatto in un borgo di montagna o fatto come facciamo dall'altra parte della nostra provincia in riva al Po, anche lo stesso concerto in un contesto, diciamo, urbano diverso acquista un valore assolutamente diverso, nel senso che cambia proprio la percezione dell'ascolto della musica a seconda del luogo. Ad esempio c'è una piazzetta che è una specie di anfiteatro naturale nel borgo di Castelnuovo Monti, un concerto come abbiamo fatto ad esempio lì quest'anno di Sarah Jane Morris acquista una suggestione che va oltre e dà valore alla musica e alla voce stessa.
Ho capito, io leggo anche che questa è la quarta edizione di Confusione 2004, festival musicale nei luoghi dell'Appennino Reggiano, e il progetto è di Lindo Ferretti, che mi sembra Lindo Ferretti, ex cantante dei CCCP, CSI, Consorzio Suonatori Indipendenti, adesso PGR per grazia ricevuta. Leggo però il sottotitolo di questo vostro festival, dice: qui comanda l'acqua, comanda il vento, moderno è un ruolo subalterno. Quindi c'è proprio un'attenzione ai luoghi naturali.
La frase è scritta da Giovanni, che fa il direttore artistico del festival, noi insieme a lui poi facciamo tutta l'organizzazione. Tenete conto che Giovanni ci abita proprio lassù in quei posti, anche se ha scelto di tornare a vivere nella casa di famiglia lassù. E naturalmente ogni volta che noi programmiamo delle cose dobbiamo soggiacere, al di là di tutta la nostra modernità, all'acqua e al vento, perché se l'acqua e il vento non ci lasciano, come dire, usare la modernità è subalterna.
Bene, io ringrazio molto Ero Righi, organizzatore del Festival Confusione 2004 che si svolge nell'Appennino Reggiano. Buonasera.
Grazie a voi, buonasera.
Buonasera Righi. E abbiamo al telefono adesso Claudio dalla provincia di Rimini, che dovrebbe raccontarci qual è la sua canzone del cuore.
La mia canzone del cuore è Bologna di Cucini.
Ah bene, Bologna, perché?
Visto che ogni anno quando viene il 2 agosto è la canzone che mi aveva colpito allora quando era successo il fatto a Bologna.
Quindi riferito alla strage e all'esplosione della stazione ferroviaria. Ho capito.
Senta, dire una cosa? Posso dire la città?
Non c'entra nulla, perché la città, la soluzione viene data attraverso i messaggi SMS. Tra l'altro colgo l'occasione per dire appunto che la città ancora non è Bari, e poi a conclusione del programma dirò anche qual è il libro che riceverà chi indovinerà appunto il titolo del libro, vi dirò anche il titolo del libro e l'autrice. Adesso ascoltiamo un brano che è tratto da una biografia, si intitola Chet Baker, La lunga notte di un mito, ed è scritto da James Gavin.
Senza la mano attenta di Russ Freeman, Baker non ne faceva una giusta. Ci vollero molti pianisti di rincalzo, incluso il vecchio accompagnatore di Parker, Al Haig, prima che Baker cercasse di formare il suo quartetto senza piano. Al posto di Jerry Mulligan assunse Phil Urso, un sax tenore italiano di Jersey City, New Jersey, che aveva lavorato nelle grandi band di Jimmy Dorsey e Woody Herman e, brevemente, per Miles Davis. Allora 29enne, Urso aveva un'aria da tossico su un viso da bambino. Con i capelli e i baffi lisci e neri come il carbone, sembrava un giovane barbiere italiano, ma suonava con la grazia leggera del suo idolo, Lester Young. All'inizio del 1955, tuttavia, Baker era ancora il primo trombettista d'America. Nel nuovo sondaggio di Downbeat, vinse con 882 voti, staccando di molto Dizzy Gillespie, 661, Miles Davis, 128, e Clifford Brown, 89. Un analogo trionfo riscosse su Metronome. Non contento, avrebbe sostenuto negli anni a venire di aver avuto lo stesso punteggio di Nat King Cole come cantante solista, mentre non c'era nemmeno andato vicino. In un'analisi di mercato della Pacific Jazz, Dick Bock scoprì che la maggior parte dei fan di Baker erano ragazze che volevano sentirlo cantare, non suonare jazz. Con loro in mente produsse Chet Baker Sings and Plays with Bud Shank, Russ Freeman and Strings, registrato a Los Angeles in febbraio. La copertina disegnata da William Claxton sembra un collage appeso nella camera di una ragazzina. C'è un'immagine seducente di Baker in t-shirt, una foto stracciata di lui e Lily, una rosa e le sue iniziali in un cuore. I titoli delle canzoni sono scritti con parole ritagliate dai giornali. Un cupido rosa punta una freccia a Baker, che sembra fissarlo assorto con in mano la tromba.
Bene, se volete raccontarci qual è la vostra canzone del cuore e perché, potete farlo a Urban. Per intervenire chiamate il numero verde 828 1111. Adesso via libera.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Buonasera, buonasera da Alessandro Agostinelli, 20 e 46, siamo agli sgoccioli di Urban, eventi e storie dalle città, e stiamo parlando di città e canzoni, un argomento che è molto estivo in qualche maniera, anche perché credo che molti di voi in queste giornate afose siano scesi in piazza ad ascoltare concerti e a sentire musica. Abbiamo parlato di questo argomento con moltissime persone, da Edoardo Bennato a David Zard e a molti altri. Adesso abbiamo al microfono Riccardo Isella, l'ingegner Riccardo Isella, che si occupa, diciamo, di questioni di sicurezza, lavora allo stadio di San Siro e ci dovrà raccontare un po' l'argomento più ostico, diciamo, cioè quello che attiene ai problemi di sicurezza quando si fa un grande concerto, un evento musicale in uno stadio, che più o meno è il luogo dove oggi si svolgono questo tipo di manifestazioni. Buonasera, ingegner Isella.
Buonasera. Gli ascoltatori, mi dica.
Bene, senta, ma quali sono i problemi di sicurezza per un concerto in uno stadio come San Siro? Uno stadio che...
Dunque, i problemi di sicurezza è prima di tutto far conoscere agli organizzatori lo stadio in cui si fa l'evento, nel caso, nella fattispecie stiamo parlando di San Siro, e quindi far conoscere lo stadio di San Siro con le sue vie di fuga e scoprire insieme agli organizzatori cosa allestiscono, che tipo di palco, dove lo mettono e tutte queste situazioni. Quindi interagire con gli organizzatori per quanto riguarda la sicurezza, che nella fattispecie è via di fuga, quindi far conoscere che se il palco in quel lato viene interdetta una certa area, ma tutte le altre sono agibili. Quindi fare i calcoli e i conti di quante persone possono accedere allo stadio nel caso, nella fattispecie dell'evento.
Senta, Isella, è vero che io ho sentito dire che le squadre, le società che gestiscono anche poi gli stadi non amano molto lasciare il permesso per concerti. C'è spesso un problema sull'uso del prato.
Ma guardi, negli ultimi 3 anni allo stadio di San Siro sono fatti 12 concerti. Quindi questa delle squadre è forse più una storia passata che recente, perché 12 concerti da 80.000, 70.000 persone l'uno non sono poca cosa. Quindi il prato adesso sono trovati dei sistemi di copertura del prato con le cosiddette, metto tra virgolette, tapparelle.
Sì, sì.
Che sono praticamente quelle tapparelle di plastica che si mettono sulle finestre, si mettono giù, però il prato riesce a respirare. I tempi di copertura del prato vengono accorciati moltissimo, nel senso che lo si fa praticamente la notte prima dell'evento, e dopo l'evento vengono tolti, in modo da vengono penalizzati i punti dove vanno le strutture fisse, palco, mixer, transenne, quant'altro.
Certo. Senta, Isella, ma come dire, è possibile che lo stadio ormai sia costruito anche in funzione di questi eventi che non sono eventi sportivi?
Ma sì, questo senz'altro, è chiaro che lo Stadio di San Siro è dopo il Novecento, quindi paga anche i suoi sviluppi, però famosa è lo stadio di Amsterdam, l'Amsterdam Arena, che è fatta col prato semovibile perché possa entrare i concerti, eccetera, eccetera.
Infatti diciamo che la tecnologia in qualche modo
può aiutare, certamente sì. Può aiutare, e anche l'architettura, perché tenendo presente alcune situazioni per i concerti, tipo ingressi facilitati con porte, carraie e tutto quanto, cosa che non serve per una partita di calcio, potrebbe essere vantaggioso.
No, siccome prima all'inizio della trasmissione David Zard diceva, lanciava un appello dicendo insomma dobbiamo costruire degli spazi nuovi per la musica eccetera, invece mi pare di capire che in qualche modo lo stadio sia già abbia già tra le sue funzioni,
malgrado la sua anzianità, diciamo così, ha già una sua capacità di ospitare questi eventi. La dimostrazione sono quello che la raccontavo, i 12 eventi sono due concerti Ligabue, Rolling Stone, Bruce Springsteen,
quindi affluenze consistenti.
Sì, per non parlare dei 5 concerti di Vasco Rossi, che tutti Baglioni, Renato Zero, cioè quindi artisti di un certo calibro nazionale e internazionale, e quindi hanno fatto tutti affluenze molto consistenti, quindi sold out, come dicono in gergo.
Certo.
gli organizzatori.
Sì, ingegner Isella, resti un attimo con noi. Abbiamo Daniele Mignardi, che è un promoter che si è occupato quest'estate dell'organizzazione e della promozione di 3 eventi musicali abbastanza importanti. Sono il Cornetto Free Music Festival, che c'è stato a Roma, e poi il Festival di Neapolis e il Pistoia Blues. Gli abbiamo chiesto quali sono le difficoltà che incontra un organizzatore quando deve organizzare questi grandi concerti.
La definizione è grandi eventi, quindi i grandi eventi hanno dei grandi problemi di comunicazione, inteso appunto che la più grande difficoltà è quella di far arrivare al pubblico le caratteristiche fondamentali di un evento, ma chiaramente quelle positive. Quindi molte volte, avendo a che fare con grandi artisti, ci sono anche delle esigenze particolari, dover rispettare le esigenze dell'artista e dall'altra le esigenze della produzione, e molte volte non combaciano queste esigenze, cioè quelle che sono le motivazioni di una produzione non sono le stesse dell'artista. Quindi comunicare per noi significa arrivare ad un compromesso tra le diverse esigenze, e dall'altra parte cercare di superare le difficoltà che sono quelle ambientali, perché molte volte dobbiamo far sì che l'evento abbia un'ottima riuscita, per cui si deve cercare di, se non nascondere, comunque tenere in secondo piano quelli che sono stati dei problemi di organizzazione, di ordine pubblico, di diverso aspetto, invece evidenziare quelli che sono stati gli aspetti positivi, magari la grande affluenza di pubblico come è stato nel caso dei festival. Le difficoltà, ripeto, sono di diversi aspetti, anche quello di produzione, esigenze anche dal lato artistico, ma anche da parte degli enti pubblici che molte volte supportano i grandi eventi, no? Come è il caso di comuni, di province e di regioni.
Ingegner Isella, ha sentito Daniele Mignardi, lo stadio di Milano continuerà a ospitare concerti dal vivo?
Ma io credo di sì, credo di sì. Ogni anno si dice di no, e anche quest'anno abbiamo fatto 4 eventi. Quindi
benissimo.
Quindi è quello che penso io personalmente, non sono testa dei dirigenti, dei presidenti delle squadre, che sono loro che decidono, chiaramente.
Però dal punto di vista della sicurezza diciamo che nulla osta.
Dal punto di vista della sicurezza abbiamo fatto anche delle verifiche quest'anno, e quindi tutto quanto, mi sembra che sia andato tutto bene, senza problemi di un certo tipo. Quindi.
Grazie,
è chiaro,
ingegnere.
Prego.
La ringrazio molto, buona serata. Continuiamo, abbiamo ancora un ascoltatore, lo prendiamo al volo, si chiama Giuseppe, telefona da Milano. Qual è la sua canzone del cuore e perché?
Sì, buonasera. Nel mio caso non si tratta solo di una canzone, ma di tutto l'album di Burattino Senza Fili di Bennato.
Ah, bene, quindi Bennato gettonatissimo stasera. Il motivo?
Il motivo è perché 25 anni fa alla scuola superiore la professoressa di italiano ci ha fatto analizzare tutte le canzoni come se fossero le poesie di D'Annunzio. Devo dire che in tanti
anni... Quindi è stato un impegno più che un piacere a scuola, o no?
Beh, è stato un piacere perché il disco lo conosciamo tutti, penso. è rimasto, diciamo, tanti anni di scuola e di università, è rimasto questo ricordo, perché è proprio una cosa particolare.
Okay.
È stata molto bella anche per noi studenti in generale.
Bene, lei ascolta ancora Bennato, quindi continua.
Sì, per fortuna l'ho visto anche in un concerto a Milano, proprio all'università, che lui ha fatto gratuitamente 5-6 anni fa a Milano.
Ho capito.
Al Politecnico, sì.
Benissimo, la ringrazio molto, grazie a Giuseppe da Milano, e noi ora dobbiamo proseguire raccontandovi quali sono i concerti di questa settimana. Insomma, se qualcuno ancora ha un po' di tempo, ha già cenato e vuole andare a vedere uno spettacolo, abbiamo questa sera Antonella Ruggero a Magliano in provincia di Lucca, poi Caparezza a Villa Franca Sicula in provincia di Agrigento, c'è Lucio Dalla a Viareggio alla Cittadella del Carnevale, NEC a Gallipoli nell'area portuale, Irene Grandi a Montesarchio in provincia di Benevento, e abbiamo Ipu a Sulmona in provincia dell'Aquila. Mentre domani sera DJ Francesco a Treviso al Festival Show, Franco Battiato a Cagliari all'Anfiteatro Romano, abbiamo addirittura Lurida a Palermo a Villa Lampedusa, Paola e Chiara a Margherita di Savoia in provincia di Foggia, e ancora Ipu a Subiaco in provincia di Roma e Pupo a Treviso. Chi invece volesse vedere Angelo Branduardi può farlo il 5 agosto, giovedì, a Gardone, e poi Camaleonti a Barletta e Isabel Campbell a Torino al Spaziale Festival del 2004, sempre giovedì 5 agosto. Allora, la soluzione del quiz, è questa: la città di cui parlavamo in maniera occulta, nascosta, è Napoli. Ha indovinato Gualtiero da Rimini, mi sembra di aver inteso, e quindi Gualtiero da Rimini riceverà il libro Nero Napoletano di Antonella Cilento, edito da Guanda nel 2004. Tra l'altro Antonella Cilento sarà nostra ospite la prossima settimana, sempre a Urban. Io devo soltanto dirvi che la prossima puntata sarà domani, e parleremo di set del cinema insieme a Irene Bignardi, che è la direttrice del Festival di Locarno, e poi parleremo con alcuni personaggi molto importanti per il cinema italiano. Sto parlando di Suso Cecchi D'Amico, la grande sceneggiatrice di Luchino Visconti e di molti altri registi importanti, così come parleremo con Gillo Pontecorvo, già direttore del Festival di Venezia e regista della Battaglia di Algeri. Insomma, una puntata che cercherà di approfondire il tema dei set del cinema, anche ultime produzioni come quella della Passione di Cristo fatta da Mel Gibson. Parleremo appunto del set che si è tenuto nella città di Matera. Questa puntata di Urban si conclude qui. Noi ritorniamo come al solito alle 19.15 domani. Grazie a Peter Bescapè in regia, Simona Bertone e Fabrizio Gaias in redazione. Buona serata da Alessandro Agostinelli. Aspetto domani sera alle 19.15 su Radio 24, Il Sole 24 Ore. Buona serata.